Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Vi sono sempre delle nuove invenzioni tecnologiche che a poco trovano sempre più i loro spazi e i loro sbocchi, diremmo anche le loro strade. Potremmo partire da qui per presentare la produzione della Femtoprint, una startup che si è poi trasformata in un'azienda consolidata, nata nel 2013 e presente a Muzzano dal 2014, e dalla Femtoprint vi proponiamo proprio la puntata odierna. L'obiettivo di questa azienda è sviluppare e vendere dei macchinari che sfruttano la tecnologia innovativa delle stampanti 3D, attraverso la quale si possono poi produrre dei dispositivi in vetro o in altri materiali trasparenti, come ad esempio lo zaffiro. In sintesi, l'uso di questa tecnologia di nuova generazione serve a modellare, a fabbricare e a sviluppare dei microdispositivi stampati tridimensionalmente nel vetro o in altri materiali trasparenti. Mi fermo qui, non continuo, lascio continuare la signora Nicoletta Casanova, che è la direttrice di questa azienda, la Femtoprint, CEO appunto. Signora, buongiorno, benvenuta, ingegnere. Allora, vediamo di raccontare al nostro pubblico in modo più dettagliato e in modo più preciso cosa fate. Siete un'azienda che va a tre velocità.
Innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti a voi, visto che siete presso Femtoprint. Cosa facciamo? Noi appunto, come diceva prima, facciamo microdispositivi 3D molto molto precisi in vetro, con possibilità di integrare diverse funzionalità quali l'ottica, la fluidica e la meccanica in un solo pezzo. Sono componenti relativamente piccole che vengono applicate al mondo dell'orologeria, quindi componenti per orologi, piuttosto che al settore medicale. Sono dei microcateteri, sono degli impianti di nanostimolazione, sono delle microsiringhe o dei chip per l'analisi del sangue, o microlenti o microcomponenti per l'elettronica.
Quindi complessi dispositivi utilizzabili nei più svariati settori, si diceva nel campo ottico, nell'industria dell'orologeria e anche nel settore biomedico. Siete insomma più siete sul pezzo con vari diciamo così varie aperture di mercato.
Assolutamente, la tecnica è una tecnica che permette veramente di coprire un ampio spettro di applicazioni. Proprio nel settore medicale ci siamo certificati ISO 13485 qualche anno fa per poter rispondere alle importanti esigenze dei nostri clienti, e diciamo che è una tecnica che proprio si adatta bene anche a questo settore.
Qui è tutto microfabbricazione, microdispositivi, si parla sempre di cose infinitamente piccole.
Infinitamente piccole, direi infinitamente precise, più che infinitamente piccole, perché la tecnica in realtà permette di lavorare componenti anche per noi relativamente grandi. Si parla di componenti anche di 20 centimetri di diametro, per esempio, di spessori oggi addirittura fino a 3 centimetri.
Ecco, io vorrei tornare sul discorso delle tre velocità, perché ho introdotto, ho fatto la mia prima domanda anche sul fatto che siete un'azienda a tre velocità. Perché? Ce lo vuole spiegare, signora Casanova?
Diciamo che quando parlo di tre velocità ai miei collaboratori mi riferisco al fatto che abbiamo dei clienti che ci chiedono di agire rapidamente su componenti nuove o funzionalità nuove, e quindi dobbiamo rapidamente sviluppare appunto nuove funzioni o nuovi materiali o nuovi prodotti, e questo lo facciamo all'interno con un team di ricerca e sviluppo o con dei collaboratori, magari degli studenti che arrivano e fanno un master di qualche mese. Una seconda velocità è una velocità legata, diciamo così, allo sviluppo e all'evoluzione standard della nostra società, quindi progetti di sviluppo che sono finalizzati a delle necessità di mercato di nostri clienti più su lungo termine. Quando parlo di lungo termine intendo in realtà 2 anni, 3 anni massimo. E poi abbiamo una terza velocità, che è quella invece più esplorativa, se si vuole, no, della ricerca, quindi dei progetti che facciamo a livello magari europeo con dei partner europei, per andare a esplorare nuove funzioni o nuovi prodotti che ancora non conosciamo, che ancora non sappiamo se si concretizzeranno, ma che nel percorso ci permetteranno di imparare delle cose.
L'80% della vostra produzione viene esportata all'estero, soltanto il 20% rimane in Svizzera.
Assolutamente sì.
E questo significa che avete concorrenti, non siete i soli.
La nostra tecnica, così come è configurata attualmente, è l'unica sul mercato. Ci sono delle tecniche che nel frattempo, visto il successo, diciamo così, l'effetto rompighiaccio che abbiamo avuto negli scorsi anni, stanno arrivando sul mercato. Sono delle tecniche simili sul principio della tecnologia, quindi il fatto che il laser modifica il vetro e poi una soluzione d'attacco va a sciogliere la parte lavorata, è una cosa che è conosciuta da anni, e quindi ci sono delle tecniche di fabbricazione simili che stanno arrivando sul territorio, sul mercato. La nostra tecnica per ora, così come è concepita, è unica, e la piattaforma che noi nel frattempo abbiamo sviluppato, che permette di aggiungere molte altre funzionalità oltre a quella della tecnica principale originale di Fentoprint, ci permette di dire: per ora siamo ancora avanti, diciamo così, alla concorrenza. È ovvio che dobbiamo tenere alta la velocità e continuare a sviluppare, ed è per questo che investiamo molto nella ricerca e nello sviluppo, e continuiamo a correre, diciamo così, come delle gazzelle, per poter essere sempre un po' avanti agli altri.
Con alla guida, alla testa di questa azienda, appunto, una donna capace, competente, dinamica, attiva, ingegnere. Quindi vediamo il percorso che ha fatto lei, Nicoletta Casanova, la sua storia e perché poi siete arrivati anche come Fentoprint a Muzzano.
Ma io, sì, giusto, io sono un ingegnere civile in realtà, ma non ho mai lavorato come tale, nel senso che quando ho finito i miei studi al Politecnico di Zurigo non ho mai voluto lavorare veramente come ingegnere civile. La formazione è una formazione che ti permette in qualche modo di formare la mente, il modo di aggredire i problemi, di attaccarli e di reagire. Io dopo il Politecnico di Zurigo ho cominciato in un laboratorio di prova dei materiali che mi affascinava molto, perché era un po' il mio mondo di streghetta, quello di lavorare un po' a livello di soluzioni, di pozioni chimiche. Non potendo lavorare al 100% per questo laboratorio, ho lavorato a tempo parziale su un progetto di ricerca al Politecnico di Losanna, con uno strumento che oggi è quello che si chiama InnoSwiss, che ai tempi era il CTI, che permetteva di far collaborare le aziende con politecnici federali. E lì abbiamo sviluppato una tecnica di misura, di monitoraggio strutturale con la fibra ottica, che anche a quel tempo era pioniere, e mi ha permesso di creare la mia prima società, la prima startup, una società che è tuttora in Ticino, che è cresciuta e è entrata a far parte di un gruppo canadese nel 2006, e poi abbiamo venduto nel 2012.
Lei può vantare anche diverse esperienze internazionali prima di essere ritornata in Ticino, perché lei è originaria del Mendrisiotto.
Sono originaria di attinenza, sono del Mendrisiotto, però sono nata in Lugano Campania e sono tornata a Lugano dopo un giro del mondo. Sì, effettivamente sono stata prima a Zurigo, poi con questa esperienza della mia prima startup ho avuto la possibilità di lavorare anche dal Canada e da Parigi per diversi anni, per poi tornare effettivamente in Ticino e stabilirmi qua.
E una donna con il suo curriculum che gira il mondo, può vantare esperienze internazionali di prestigio, poi torna a Muzzano, perché? Non è un po' piccolo questo microcosmo per una persona come lei, che può probabilmente lavorare in tante altre industrie, in tante altre aziende?
Prima di tutto, perché no? Non ci sono svantaggi assolutamente a lavorare in un posto come Muzzano, anzi oggi con la tecnologia e la globalizzazione, il fatto di lavorare in un posto dove comunque ti trovi bene, dove hai un'amministrazione che funziona bene, dove puoi concentrarti assolutamente su quello che è il tuo lavoro, no? Il fatto di avere una stabilità dell'amministrazione, di non dovermi occupare non so io della previdenza dei miei collaboratori o di quant'altro, ma di potermi concentrare effettivamente su quello che è l'attività reale dell'azienda, Poterlo fare qua ovviamente ha dei vantaggi.
Ecco, questo l'abbiamo detto già più volte nelle nostre uscite nelle aziende della Svizzera italiana: il fare impresa nella Svizzera italiana in Ticino presenta dei vantaggi notevoli, proprio come quadro istituzionale, quadro giuridico, quadro economico. Ci sono davvero dei valori aggiunti che da altre parti non ci sono.
Beh, sicuramente, come dicevo prima, noi abbiamo potuto veramente beneficiare inizialmente degli aiuti anche da parte del cantone per far partire l'azienda, perché grazie alla Fondazione Agire che ha creduto nella nostra iniziativa siamo potuti partire, diciamo, e addirittura portare i diritti esclusivi della tecnologia in Ticino, perché lo ricordo, noi siamo il risultato di un progetto di ricerca europeo. Grazie alla Fondazione Agire che ha creduto all'idea imprenditoriale abbiamo potuto convincere il consorzio europeo a portare i diritti esclusivi in Ticino, quindi questa è una delle ragioni. E poi è vero, in Ticino abbiamo, oltre al sostegno da parte del cantone alla legge sull'innovazione, visto che siamo una società molto innovativa, abbiamo tutta una serie di
di garanzie, di sicurezze.
Io dico sempre stabilità, perché noi siamo molto innovativi, abbiamo bisogno di evolvere costantemente. Noi ci spostiamo, abbiamo colonizzato lo stabile qua e ogni 3 mesi praticamente cambiamo qualcosa. E quindi questo continuo cambiamento abbiamo bisogno di poterlo fare sapendo che ci siano dei punti fissi, delle certezze in altri ambiti. Sembra un po' un paradosso, ma è così.
È uno stimolo quasi, un cambiamento,
esatto,
stabile.
Per poter evolvere abbiamo bisogno di avere dei punti fissi, e i punti fissi e la stabilità sono dati da un sistema o da un'organizzazione intorno a noi che sono quelle che non riguardano l'azienda. Cioè, come detto, tutto quello che è legato all'amministrazione, all'organizzazione che troviamo in Ticino ci permette di concentrarci su quello che è veramente il nostro scopo.
Bene, allora con me ci sono anche, per quanto riguarda la parte tecnica, la regia tecnica, Claudio Kern e Luca Pelli, c'è Nicola Colotti che poi interverrà nel corso della nostra trasmissione, e poi ci sono degli altri ospiti che adesso presentiamo. Non c'è solamente la signora Casanova che ha parlato benissimo, ci ha raccontato quello che ha fatto e quello che sta facendo qui alla Femtoprint di Muzzano. Direi di passare al signor giovane, molto giovane ancora, un giovane scienziato, Andrea Lovera. Buongiorno, lei è responsabile del settore ricerca e sviluppo della Femtoprint. Cosa fate in particolare come ricerca e sviluppo?
Buongiorno, noi come ricerca e sviluppo, in effetti, come menzionava la signora Casanova prima, abbiamo molte attività. Da un lato collaboriamo con progetti di ricerca svizzeri, quindi con strumenti InnoSwiss, o su progetti a più ampio respiro europei, con l'obiettivo di sviluppare quello che sarà l'azienda nel futuro. Oggi abbiamo dei problemi, cerchiamo di affrontarli immediatamente, ma sappiamo che non possiamo limitarci al problema del quotidiano, altrimenti l'azienda non avanzerebbe. Quindi guardiamo al futuro e cerchiamo di capire dove andrà il mercato, e lì cerchiamo di anticipare, creare della tecnologia, creare dei dispositivi.
Ecco, ma lei ha studiato al Politecnico di Losanna, giusto?
Cosa? Esatto. Io ho fatto un master in micro nanotecnologie, che quindi è pertinente a quello che l'azienda fa oggi, il micro, il mondo del piccolo, come gestirlo, come crearlo. E poi ho fatto un dottorato in ottica, e dove ho utilizzato laser, ho studiato come i laser interagiscono con la materia, che è anche un po' il principio di base della nostra azienda. Noi con i laser creiamo i nostri oggetti.
Quindi una formazione di assoluto valore e di grande livello. Andrea Lovera, io dalla sua risposta però ho capito che lei è anche attento alle esigenze del mercato, quindi ha uno sguardo economico, non solamente scientifico.
Sì, diciamo che io sono anche la prima persona che è arrivata a lavorare in Femtoprint da fuori, quindi conosco l'azienda dal primo giorno, sono un po' cresciuto con l'azienda, se vogliamo. E questo mi ha dato l'opportunità anche di crescere, di maturare dal punto di vista economico, di capire non soltanto quali sono i problemi tecnici, che sono sicuramente importanti, ma anche quello di cui il mercato ha bisogno, che poi è il motivo per cui noi facciamo innovazione.
Chi lavora con il mercato, ed è inevitabile che sia così, e che è costantemente sul fronte delle vendite, è il responsabile delle vendite, il signor Alexander Steimle. Buongiorno anche a lei, grazie per aver accettato di partecipare a questa trasmissione. Per lei il mercato è tutto o quasi tutto, o sbaglio?
Sì, buongiorno a lei, grazie per l'invito. Effettivamente c'è una bella sinergia all'interno dei dipartimenti proprio per capire queste dinamiche del mercato e noi nella vendita al fronte riportare queste esigenze a chi fa gli sviluppi tecnologici, quindi col dottor Lovera, e poi per applicarle in nuove funzionalità, nuovi prodotti per i clienti.
Alexander Steimle, per chi si occupa di vendite è inevitabile poi occuparsi anche di bilanci e di vedere a che punto è l'azienda e come stanno andando gli affari, quindi diciamo che il suo sguardo è doppio: da una parte il mercato, la vendita, ma poi anche vedere che tutto funzioni bene qui a Muzzano.
Sì, è una buona domanda, nel senso che è vero che ogni mese si riparte da zero . E effettivamente bisogna dare da lavoro internamente con dei nuovi mandati, perché come si diceva facciamo produzioni per clienti specifici e quindi bisogna sempre stare vigili sulle tendenze, sugli sviluppi dei propri clienti, andarli a visitare, quindi c'è molta dinamicità nel nostro lavoro, molti viaggi. E c'è anche da gestire una rete di distributori che sono distribuiti sul mondo, dal Giappone alla Corea, all'Israele, all'Europa occidentale. Ecco, sì.
Si dice spesso ai giovani studenti ticinesi: andate all'estero, fate esperienza. Lei l'esperienza l'ha fatta in Brasile?
Diciamo che io ho fatto esattamente dopo un'esperienza maturata anche all'estero il viaggio inverso, avendo maturato questa carriera professionale tanto a livello finanziario in venture capital, sempre legate a aziende tecnologiche, a un dato momento della mia vita.
In Brasile è stato, mi diceva prima.
In Brasile, a Rio de Janeiro, ho fatto 3 anni e mezzo là, è giusto. Sempre lavorando con aziende di tecnologia. Da lì poi questo, diciamo, primo amore per la Femtoprint, quando si è pensato di ritornare in Svizzera, e ho trovato meravigliosa questa possibilità di rientrare nel mio paese, ma non solo, proprio dove sono cresciuto, e avere questo sbocco internazionale portando questo, quello che è stato il mio bagaglio sviluppato negli anni precedenti. Quindi questo è stato molto positivo.
E questo è interessante, questo appartiene un po' anche al bagaglio personale di Maud De Marta. Signora De Marta, buongiorno anche a lei. Lei anche lei arriva da fuori e soprattutto arriva con delle competenze, delle conoscenze nell'ambito orologero. Ha fatto una lunga esperienza e quindi anche il suo apporto è decisamente un valore aggiunto per la Femtoprint. Buongiorno.
Buongiorno a lei. Sì, infatti io sono qua via, diciamo, del mio cammino privato. Nell'esperienza mia sì, è stata un apprendistato di disegnatrice geometra, che purtroppo non era ancora gli anni che le donne giustamente non andavano avanti, sono lavori maschili. Dunque mi ha portato a dover cambiare strada. Sono infatti andata a lavorare alla Breitling, nella Svizzera tedesca. Poi sono arrivata qua in Ticino. Sono 20 anni infatti diciamo nell'industria orologero.
E questo è sicuramente un motivo d'orgoglio ed è importante anche per la Femtoprint avere persone, collaboratrici come lei, che è responsabile della produzione. Quindi la sua giornata tipo qui come avviene? Noi siamo in un ufficio, non stiamo vedendo la produzione, quello che è la parte concreta, la parte tecnica di questa Femtoprint. Lei suppongo che invece sarà presente nei laboratori.
Sì, sì, sono presente, diciamo, presto la mattina per caricare e scaricare le macchine. Diciamo che sono sostenuta tanto di Andrea Lovera, responsabile giustamente della ricerca e sviluppo, che ha il suo team e che loro giustamente fanno i design. Dunque, una volta design pronti da essere prodotti, cerchiamo di organizzare e caricare le macchine per avere un'efficienza il massimo, per produrre con una velocità diciamo massimo, come dicevano, era la priorità per momenti, proprio l'urgenza.
Certo, ma nel suo lavoro prevale la parte organizzativa, la parte che tutto possa andare bene, che tutto venga fatto bene, oppure c'è ancora un po' di parte creativa, c'è ancora un po' di parte, ma sì, andiamo in questa direzione piuttosto che in un'altra direzione? Cosa prevale?
Adesso è tanto, diciamo, produttiva, però c'è sempre tutti i santi giorni, giustamente siamo là a cercare di innovare anche lì. I laser sono sempre macchine, un giorno vanno bene, il giorno dopo purtroppo ci troviamo con problemi e dobbiamo lavorare con questi problemi giornalmente. Dunque vanno trovate soluzioni tutti i giorni.
Non esistono problemi, esistono solo soluzioni. Questo è un po' il motto. Torniamo ancora a Nicoletta Casanova. Non siete in tanti, siete una ventina, giusto?
Qui siamo una ventina, sì.
Si può ancora concepire un'azienda di questo tipo, che ovviamente è molto attiva nel campo tecnologico e scientifico, come una grande famiglia? Siete una grande famiglia oppure una parola, un'espressione che non va bene qui?
Questo penso che deve chiederlo ai miei collaboratori. Diciamo che fino ad oggi io l'ho considerata e continuo a considerarla una grande famiglia. Ovviamente più si cresce e non so se c'è un numero, diciamo, che fa fare il turn, che fa fare il cambio, però
la svolta.
Ad oggi devo dire che fino ad oggi con una ventina di persone la cosa è ancora considerata una famiglia. Ci troviamo, mangiamo insieme, si gioca, abbiamo un calcetto, ci sono le pause, diciamo così, comuni, si organizzano dei barbecue, abbiamo un grosso grill in terrazza, quindi si cercano comunque di fare delle attività sempre un po' insieme. E il mio occhio è sempre rivolto a loro. Penso sempre che comunque il collaboratore, il team, sia il motore di un'azienda. Se loro non stanno bene, se non sono contenti, questo è un problema poi per l'azienda stessa. Quindi un po' in questo senso opero io. Però è vero che più si cresce, e questo Maude Marta me lo insegna molto bene, l'obiettivo adesso è anche quello di andare verso una struttura molto molto efficace, perché i progetti aumentano, i clienti stanno trasformando delle piccole serie in grandi serie, quindi serie importanti per noi vuol dire comunque magari un centinaia di pezzi alla settimana, quindi questo tipo di lavoro obbliga il team e tutti, insomma, in qualche modo a riorganizzarsi e a non solo divertirsi in qualche modo, ma comunque a essere anche molto efficaci. E questo è quello che forse può fare un po' il cambio ad un certo punto in un'azienda.
Inevitabile. Dentro e oltre la Femtoprint di Muzzano, noi siamo qui in compagnia di Nicoletta Casanova, di Alexander Steimle, di Maude Marta, di Andrea Lovera. Poi Nicola Colotti presenterà anche l'altro ospite. Stiamo raccontando la storia, la filosofia di questa azienda, di questa industria, ma soprattutto stiamo raccontando anche la storia di persone, di collaboratori e collaboratrici che sono attivi e che tutti loro hanno un loro vissuto che è un valore decisamente aggiunto per quella che è davvero un'azienda in piena e costante evoluzione. Le 11:26, un brano musicale, poi torniamo in diretta da Muzzano. Horizon has been defeated by the pirates of the new age. Alien casinos, well maybe it's just time to say that things can go bad. Make you wanna run away, but as we grow older, the trouble just seems to stay. Future complications in the strings between the cans, but no prints can come from fingers if machines become our hands, and then our feet become the wheels, and then the wheels become the cars. Then the rigs begin to drill until the drilling goes too far. Things can go bad and make you wanna run away, but as we grow older, horizon begins to fade. Our puzzle, anger, don't you step too close, 'cause people are lonely and only animals with fancy shoes, and hallelujah, zigzag, nothing, and misery is on the loose, 'cause people are lonely and only animals with too many tools that can build all the junk that we sell. Awesome time, man, make you wanna yell. Things can go bad and make you wanna run. As we grow older, horizon begins to fade. Torniamo in diretta dalla Femtoprint di Muzzano, siamo qui in compagnia di diverse persone, di vari collaboratori e collaboratrici. È una storia questa della Femtoprint che merita di essere raccontata perché presenta davvero dei campi, diciamo così, inesplorati che sono interessanti da scoprire e da capire, perché certo c'è molta scienza, c'è molta tecnologia, ma ci sono anche delle persone che fanno andare avanti questa azienda. Nicola Colotti è con me, in compagnia di Nicola Colotti c'è un illustre ospite.
Sì, accogliamo e ritroviamo con, sempre con grande piacere, Emanuele Carpanzano, che è direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI, che potrebbe essere, diciamo, anche la rappresentazione in, diciamo, in carne ed ossa di quanto già dicevamo con la direttrice della Femtoprint, Nicoletta Casanova, quando si parlava anche del contesto, no, dell'humus dentro il quale ci si trova. Certo, ci sono le condizioni quadro, ci sono le questioni di ambiente che sia anche propizio, perché in fondo da una piccola regione come la Svizzera italiana si può guardare al resto del mondo, ma ovviamente c'è anche il campo della ricerca e della formazione, che vedono ovviamente il Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI per così dire in prima linea. Emanuele Carpanzano, tra l'altro, sembra proprio una sorta di continuazione, perché dopo la nostra visita alla IBI di Muzzano, altra azienda di piccole dimensioni ma di grande diciamo ricerca raffinata, siamo qui alla Femtoprint, altro esempio di azienda piccola che però fa grande ricerca di punta. Prima dicevamo con Nicoletta Casanova addirittura quasi rompighiaccio nel campo della ricerca più innovativa, poi però si parla di 20 dipendenti, quindi una cosa molto piccola. Però questo aspetto di avere delle aziende sul territorio che fanno ricerca molto raffinata può servire, diciamo, da traino, da stimolo anche per la formazione che interessa da vicino la SUPSI, in particolare il Dipartimento Tecnologie Innovative che lei rappresenta.
Sì, tanto buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci ascolta. Sono, diciamo, particolarmente a mio agio in questa azienda, anche per i temi e, diciamo, la rilevanza dei temi che vengono discussi. Si vede proprio l'efficacia di un sistema di innovazione che parte dalla formazione, arriva alla ricerca e arriva poi a valore aggiunto sul mercato, ed è quello che come dipartimento cerchiamo poi di promuovere nelle nostre attività. Quindi abbiamo sentito dei giovani collaboratori con una formazione qualificata e dinamismo e spirito di intraprendenza che vogliono un po' essere quello che attraverso la formazione cerchiamo anche di portare poi nelle aziende sul territorio, ma soprattutto abbiamo visto un atteggiamento molto strutturato, rivolto all'innovazione in modo, diciamo, organico e competente. Quindi condivido molto l'approccio sui tre livelli che per noi poi sono ricerca di base, ricerca industriale e il trasferimento con i relativi strumenti di supporto, quindi Fondo Nazionale, progetti europei, progettino Swiss, collaborazione diretta con le aziende, e tutto questo peraltro applicato in un settore ad alta tecnologia, un settore, diciamo, di manifattura ad alta precisione, che è un settore che caratterizza storicamente è un paese come la Svizzera, che peraltro nel settore dei beni strumentali, quindi delle macchine di produzione ad alto valore aggiunto, è oggi nei primi 10 al mondo come capacità produttiva a livello complessivo, che tenendo conto del numero di abitanti è un dato impressionante, ed è seconda al mondo come valore aggiunto pro capite, seconda solo a Singapore, che è un altro stato molto particolare. Quindi è evidente che è proprio in questa capacità di dare un alto valore aggiunto alla tecnologia attraverso diciamo capacità di fare impresa, partendo anche da imprese piccole ma che portano delle tecnologie molto avanzate sul mercato, che ci si può distinguere, che ci si può affermare, che si può competere in un'economia comunque veloce, globale, e anche attraverso, diciamo, le competenze e un sistema come quello che è stato descritto, estremamente efficiente, che è quello svizzero.
Emanuele Carpanzano, se tra, diciamo, le linee guida del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI c'è quello di avere applicazioni industriali, che poi si leggo per quanto è scritto proprio nella presentazione, le applicazioni industriali poi si concretizza attraverso la formazione di base e continua tramite la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze alle imprese. Quando si parla di trasferimento, diciamo, è unidirezionale o bidirezionale? Cioè, mi spiego, è vero che avere degli alti profili in formazione a un dipartimento come il vostro permette poi di fornire eventualmente personale specializzato ad aziende come la Femtoprint o anche la IBI o altre. Ma è dialettica questa cosa, cioè è bidirezionale, cioè nel senso che avere aziende di punta come la Femtoprint può diventare uno stimolo e un'azione, diciamo, di stimolo ulteriore anche per curricula che vengono proposti al Dipartimento Tecnologie Innovative?
No, è assolutamente così. Oggi il sistema di innovazione non ha più una direzionalità, è una rete di nodi e bisogna essere interattivi e imparare tutti gli uni dagli altri. Noi dobbiamo aggiornare continuamente i nostri percorsi formativi, oltre che ovviamente i laboratori e la ricerca, e cerchiamo di farlo capendo dalle aziende quali sono le loro esigenze, quali sono le opportunità, così come quando definiamo dei contenuti formativi nuovi, spesso i docenti sono persone che vengono dalle aziende o che hanno esperienze aziendali, perché è attraverso, diciamo, la collaborazione nella ricerca, nell'innovazione quotidiana che tutti apprendono gli uni dagli altri. Quindi quando si utilizza il termine trasferimento, che è così tradizionalmente inteso, della tecnologia verso il mercato, questo non vuol dire che è dall'università verso le aziende, si trasferisce la tecnologia insieme, perché l'azienda conosce il mercato, l'applicazione, il potenziale di una tecnologia, il mondo universitario magari conosce un po' più a fondo alcuni aspetti disciplinari, metodologici o tecnologici in senso più scientifico, quindi in realtà si impara sempre gli uni dagli altri e si lavora insieme.
Dopo magari torniamo a fare qualche considerazione con Emanuele Carpanzano.
È interessante il rapporto bilaterale di cui ci diceva il professor Carpanzano. Nicoletta Casanova, è fondamentale per voi avere anche un occhio sempre attento a quello che fanno le scuole, a quello che fa il mondo della formazione?
Lo dicevo prima con il signor Carpanzano, noi abbiamo per esempio dei progetti in collaborazione con loro, sono dei progetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale per esempio, non potremmo fare senza, perché non abbiamo la capacità noi all'interno della Femtoprint di operare in questo ambito così avanzato, quindi la collaborazione con la SUPSI o con altri centri di ricerca molto avanzati per noi è fondamentale.
E voi dove prendete il vostro personale? Da dove viene? Abbiamo già in parte sentito i tre collaboratori e la signora De Marta raccontare, ma quando lei ha bisogno di qualcuno, dove guarda? Alla SUPSI, in Ticino, in Svizzera, al mondo, in Italia?
Comincio sempre ovviamente dal Ticino, ma abbiamo dei percorsi, dei canali che seguiamo prioritariamente, quindi è gente normalmente che reperiamo sul territorio.
Domiciliata quindi?
Sono gente domiciliata, sì, abbiamo due frontalieri che sono arrivati, uno molto all'inizio è un esperto di chimica, perché la nostra tecnica prevede delle soluzioni chimiche un po' particolari, quindi abbiamo trovato un collaboratore in Italia che è molto specifico per questo tipo di applicazione, e un ingegnere biomedico. Queste due persone sono due persone che abbiamo reperito in Italia e sono le uniche. Tutto il resto è domiciliato, c'è qualcuno addirittura che è arrivato dagli Stati Uniti, ma che è residente in Svizzera da più di, mi sembra, 8 anni.
Beh, è un Ticino quindi che pulsa anche di competenze, di conoscenze, di persone all'altezza. Abbiamo sentito prima Lovera, poi Steimle.
Abbiamo, diciamo che quasi tutti i nostri collaboratori hanno un titolo accademico, e chi non l'ha comunque, e anche chi ce l'ha comunque, è formato da noi regolarmente. Allora, ovviamente nella fase iniziale deve essere formata la nostra tecnica, perché è una tecnica che non impari
quindi internamente
a scuola,
qui.
Quindi per forza fare qui. E poi noi abbiamo una politica comunque di formazione continua, per cui i collaboratori seguono dei corsi in qualunque ambito. A volte scherzo, dico che potrebbero fare anche un corso di uncinetto, perché è qualcosa che comunque può stimolare la creatività, però è proprio uno degli obiettivi dell'azienda quello di continuare la formazione anche durante il lavoro.
Certo, quindi Nicola, vedi, è interessante questo che ci sta dicendo la signora Casanova sulla formazione, che poi al di là della SUPSI c'è anche internamente, a livello proprio di azienda.
Sì, e diventa interessante capire, ricordando appunto anche la genesi di Femtoprint, si diceva, è nata all'interno anche di un consorzio europeo come spin-off di un'azienda, la Mercartex, e quindi portare avanti dei progetti innovativi che poi si confrontano a livello europeo. E allora, Emanuele Carpanzano, diventa interessante sottolineare questo aspetto. È vero che noi quando guardiamo la nostra piccola realtà pensiamo sempre alla domanda, all'offerta, c'è abbastanza formazione, non c'è abbastanza formazione, le aziende reperiscono, non reperiscono la manodopera specializzata, ma forse va allargato lo sguardo a livello proprio europeo, perché queste forme di collaborazione poi permettono la nascita di progetti come quello che ha portato la Femtoprint, ma permette anche collaborazione a livello scientifico, di ricerca e quindi anche di formazione.
È sicuramente così. Oggi il mondo della ricerca e dell'innovazione è un mondo assolutamente globale, quindi dell'internazionale, che va anche oltre l'Europa. E bisogna sapere coordinare, trovare i giusti equilibri, quindi coordinare diversi livelli e trovare i giusti equilibri e la giusta efficacia. Il mondo della ricerca globale, internazionale, è fondamentale per acquisire lo stato dell'arte, delle conoscenze, delle competenze tecnologiche, e va sviluppato ed è uno dei pilastri, o diciamo uno dei livelli, come si diceva anche prima. Occorre poi però queste conoscenze, queste tecnologie, saperle portare nel sistema, e questo lo si fa in parte attraverso la formazione, in parte attraverso la ricerca applicata, quindi le conoscenze acquisite o le tecnologie sviluppate, riuscire a integrarle in prodotti, in processi, e poi c'è comunque l'ultima fase fondamentale di trasformare questi prodotti e processi in un valore aggiunto, quindi in un prodotto, in un servizio e nel raggiungimento del mercato, del consumatore o dell'applicazione finale. Bisogna sapere giocare attentamente fra i tre livelli, non sbilanciarsi troppo, perché altrimenti l'efficienza del sistema cade, ma non si può pensare di trascurare nessuna di queste dimensioni, perché altrimenti il sistema dell'innovazione sarebbe monco e non si sosterrebbe anche nel tempo e dal punto di vista anche dell'efficacia e anche finanziario, perché ovviamente poi ognuna di queste azioni ha dei costi, quindi bisogna sapersi muovere attentamente fra i tre livelli. Lo devono saper fare le aziende, come è stato anche dimostrato qui da Femtoprint, lo deve saper fare ovviamente anche il mondo della ricerca e della formazione.
Anche perché significa partecipare a dei progetti che possono essere appunto internazionali, di livello europeo, che poi portano anche dei finanziamenti. Anche questo è un aspetto importante da ricordare, cioè partecipare a dei consorzi, partecipare a dei programmi di ricerca, partecipare a tutta una serie di relazioni internazionali è anche, diciamo, ossigeno economico che può arrivare in più.
È assolutamente fondamentale ed è uno strumento che serve da una parte a entrare in rete, in relazione con chi detiene le competenze, e quindi permette di accrescere, svilupparle, formare, costruire laboratori, sviluppare le competenze per la didattica. Dall'altra parte queste progettualità hanno anche dei finanziamenti su base competitiva ed è importante riuscire ad accedere, ad avere una quota a parte, a portarla sul territorio, verso le proprie istituzioni, le proprie aziende. Quindi si tratta di riuscire a fare ogni azione nel modo giusto e in sinergia poi con le azioni direttamente correlate. E per la Svizzera questa è sicuramente un'opportunità importante, che peraltro è stata sempre colta storicamente nel corso dei programmi quadro. La Svizzera dal 1992 ad oggi ha partecipato complessivamente a circa 12.000 progetti di ricerca europei per un valore complessivo superiore ai 5 miliardi, quindi sono comunque attività che poi hanno lasciato un segno nel sistema di innovazione.
Quindi cifre importanti, e questo è sicuramente rilevante quanto ci ha detto il professor Carpanzano. Ma parlando di cifre, di numeri e di soldi, allora vorrei tornare con Alexander Steimle, perché vorrei agganciarmi all'edizione di ieri di Mille Voci, dove si parlava di congiuntura economica, si parlava di finanze, soprattutto di mercati e delle possibilità anche per la Svizzera oggi di esportare come lo si faceva un tempo. Oggi però il franco è piuttosto forte, e quindi non è evidente esportare all'estero, esportare nei mercati internazionali. Per voi questo franco forte è un freno, è un problema, è un ulteriore tassello di un meccanismo che deve essere continuamente aggiornato?
Effettivamente ci dobbiamo tutelare su questo punto. Il nostro modello di business prevede appunto la vendita di determinati macchinari dei centri di ricerca, per cui sono delle vendite molto lunghe, e queste chiaramente hanno un impatto sul cambio valuta importante, e ci stiamo attrezzando per avere dei meccanismi per tutelarci a questo punto. Abbiamo dall'altro punto di vista dei contratti di lungo termine, su cui anche lì introduciamo delle clausole di cambio valuta, per cui ci togliamo anche da quel lato lì. Sempre se possiamo facciamo anche offerte degli ordini in franchi svizzeri, così evitiamo problemi di cambio. E effettivamente bisogna stare vigili. Abbiamo comunque, direi, un vantaggio tecnologico che ci permette di non essere valutati solamente sul prezzo, ma soprattutto sugli vantaggi tecnologici e benefici che poi il cliente stesso avrà nel suo prodotto. Quindi questo spesso va al di sopra di eventuali problematiche di prezzo.
E perché questo c'è, il problema del Francoforte, quindi dovete adattare questo problema giocando un po' sulla vostra qualità e sulla vostra unicità di prodotti che sono vostri.
E l'ha detto giusto, da questo punto di vista non solo ci distinguiamo dal punto di vista tecnologico con tutto quello che è l'offerta, che oggi non si può risolvere in altri modi. Citiamo per esempio il fatto che nell'orologeria si può evitare di assemblare delle componenti estremamente piccole attraverso un monolita in 3D. Questo risolve tanti problemi al cliente, ma cerchiamo di distinguerci anche dal punto di vista di servizio, con la velocità, la rapidità di produzione rispetto a cosa succede su altri mercati.
Quindi riuscite un po' ad arginare quelli che potrebbero essere i problemi di un Francoforte, di un'economia che effettivamente non sempre riesce a essere concorrenziale col resto del mondo proprio per il valore del nostro franco. Sono le 11.45, io direi, prima di chiudere qui della Femtoprint di Muzzano, dove siamo sempre in compagnia di diversi ospiti, di ascoltare ancora un brano musicale, poi arriveremo a tirare qualche conclusione, Nicoletta Casanova, anche se abbiamo già detto tantissimo di quanto fate di soprattutto utile e bello. Quindi un brano musicale e poi torniamo in diretta.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker, by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll
Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Siamo sempre in diretta dalla Femtoprint di Muzzano, dove vi stiamo proponendo la puntata odierna di Mille Voci in compagnia di diversi ospiti. Avremmo voluto avere al nostro microfono anche l'ingegner Femto, ma non ha potuto venire, ha dovuto assentarsi prima della trasmissione. No, l'ingegner Femto non esiste. Femto, il prefisso Femto è il primo elemento di parole composte della terminologia scientifica che, anteposto a un'unità di misura, la moltiplica per 10 alla meno quindicesima, così leggo, cioè un milionesimo di miliardo. Allora, signora Casanova, ci spieghi che cosa è il Femto e perché avete scelto il Femto come nome da dare alla vostra industria?
Beh, l'ha detto lei, Femto è, diciamo così, quello che si mette davanti a un'unità di misura per indicare 10 alla meno 15. Noi usiamo un laser a femtosecondi, che è un laser particolare che ha una velocità degli impulsi molto molto alta, che viene utilizzato proprio grazie al fatto che evita in qualche modo di scaldare il materiale, perché ha delle caratteristiche di impulso molto molto veloci, quindi riusciamo a portare pochissima energia.
Poco calore,
ma in realtà, essendo molto molto veloce nella zona di focalizzazione del laser, noi andiamo invece a creare dell'energia istantanea molto molto grande per poter fare la modifica del vetro. Quindi è questo, diciamo così, è l'origine del nome della Femtoprint.
Bene, abbiamo spiegato l'origine del nome. Nicola Colotti, si diceva prima, con Alexander Steimle, dei problemi o delle difficoltà magari economiche per un Francoforte nelle esportazioni. C'è tutto l'aspetto politico, giustamente tu mi facevi notare durante il brano musicale che sono tanti soldi che la Svizzera riceve nel campo della ricerca.
Sì, ricerca peraltro di punta.
Di punta, di qualità.
Lo abbiamo ricordato con Emanuele Carpanzano, che è qui con noi, il direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative. Adesso mi verrebbe voglia di fare così una sorta di aggancio che può sembrare un po' pretestuoso, ma forse non lo è, con la seconda parte del nome dell'azienda, visto che abbiamo detto Femto, 10 alla meno 15, quindi siamo nell'ordine del milionesimo di miliardesimo. Ma poi c'è la parola print. E print significa parlare di stampanti 3D, cioè significa parlare di un ambito di ricerca che oggi è globale, perché addirittura andiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale a mettere le stampanti 3D, che rappresentano probabilmente uno dei fronti di ricerca a livello internazionale che tutto il mondo segue, Emanuele Carpanzano. Quindi vuol dire che stare dentro questo ambito, questo nuovo paradigma, significa innanzitutto non perdere il treno della tecnologia di oggi, ma significa per la Svizzera dover sempre dimostrare quasi di essere un passo avanti agli altri, perché in un contesto europeo internazionale in cui poi si possono creare dei consorzi che hanno comunque delle forme di collaborazione anche istituzionali, la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, deve comunque primeggiare e non perdere il treno e il collegamento. Quindi in ambiti di ricerca forse anche come quelli legati alla stampa 3D, tanto per fare un esempio, o l'intelligenza artificiale.
Sì, diciamo.
Domandone, lo so che ci vorrebbe fare un dibattito.
No, ma si può dire due considerazioni velocemente. Intanto il mondo della ricerca è un mondo globale, quindi diciamo le barriere geografiche o fra stati, poi nella diffusione del sapere in realtà non sono così marcate, perché le conoscenze viaggiano, la competizione anche sull'innovazione e sulla ricerca è molto forte. I tempi sono veloci, io dico sempre che nel mondo della ricerca il secondo è il primo degli ultimi, perché una volta che un risultato è noto, è inutile ribadirlo, quindi è un mondo estremamente competitivo in realtà. E bisogna sapersi affermare lì dove si è forti. Quello delle tecniche additive, quindi di nuove tecnologie di produzione che cambiano il modo di dare valore alla materia, è sicuramente una grande sfida per un paese manifatturiero come la Svizzera. Quindi su questo occorre dedicare massima attenzione e competenza, impegno, ma sono cose che in realtà si stanno facendo. Peraltro proprio oggi c'è in corso una riunione presso il Dipartimento del Gruppo di Lavoro dell'Accademia delle Scienze Svizzere, l'SATV, dedicato alle tecniche additive, e con i colleghi del resto della Svizzera si discute di quali siano le tematiche, le opportunità, le progettualità da attivare in questo specifico ambito. Noi lavoriamo già sia con materiali ceramici, polimerici, metalli, sull'uso di tecniche additive. Abbiamo di recente, è stata anche divulgata la notizia, partecipato a un centro che si trova tra l'altro nel Canton Soletta e a Betlach, vicino a Solothurn, per lo sviluppo di protesi in titanio tramite tecniche additive e impiantabili, quindi certificate, normate. Quindi veramente si sta facendo tanto in questa direzione e la tecnologia del femtolaser darà un ulteriore valore aggiunto in prospettiva.
Benissimo, ci avviciniamo alla chiusura di questa trasmissione, quindi io sono anche attento ai tempi. Abbiamo sentito tanto raccontare, raccontarsi da parte di Nicoletta Casanova, che è la direttrice della Femtoprint di Muzzano. Vorrei andare velocemente con Maud De Marta e chiedere a Maud De Marta chi è, cosa rappresenta per lei la signora Casanova, oltre che la sua direttrice.
Allora, io la vedo come... Mi sono presa due notte, giustamente.
Perché la domanda la sapeva.
Sì, esattamente. Allora, per me, come l'ha detto lei, è una persona che si interessa molto a come sta girando l'azienda, se le persone stanno bene, e qualche cosa che per lei è molto molto importante. Lei, alla fine, è una persona molto... molto importante, ha la voglia di sfide, penso che è piena di sogni e penso che è quello che proprio la fa andare avanti e fa andare avanti l'azienda.
Un bel ritratto. Per Alexander Steimle invece, chi è Nicoletta Casanova?
Ma rappresenta il faro per tutti noi, è la targetatrice, quindi ci stimola costantemente, è sempre attiva, anche se non la si vede sempre in giro, ma è sempre molto attiva e ci stimola costantemente.
Ecco. Andrea Lovera, lo chiedo anche a lei allora di tratteggiare un ritratto della sua direttrice.
Sì, mi ripeto, anche per me la signora Casanova è stata una guida, perché io sono arrivato qui dopo l'università, quindi la mia prima vera esperienza lavorativa, e la cosa che mi ha colpito da subito è che lei mi ha detto: non ti preoccupare, fai, non ti preoccupare di sbagliare, perché sbagliando si impara, e così mi ha veramente motivato, mi ha sostenuto nel mio sviluppo professionale.
Bello, molto bello, signora Casanova, ha sentito quanti complimenti, beh, direi inevitabili, però penso anche molto sinceri da parte dei suoi dipendenti. Io sorrido perché lei aveva quasi paura del microfono, della trasmissione, ma mi sembra una donna invece molto capace, molto pronta e molto pronta in ogni frangente.
Adesso sono veramente imbarazzata, devo dire.
Che cosa è per lei l'azienda? Ce lo dica in chiusura, la sua azienda, una sua creatura, ma soprattutto...
È soprattutto una mia creatura, sì. Io, ne abbiamo parlato prima, io non ho figli e diciamo che tutte le mie aziende, anche quelle di prima, sono dei figli che faccio crescere e poi prima o poi lascerò andare.
Però appartiene a una famiglia di imprenditori.
Sì, diciamo che la mia bisnonna, poi la nonna, poi la zia e le cugine, diciamo, sono tutte donne imprenditrici in famiglia che mi hanno in qualche modo un po' stimolato.
Donne imprenditrici, quindi si può fare assolutamente. Grazie mille alla signora Nicoletta Casanova, direttrice dell'azienda Femtoprint di Muzzano, che ci ha ospitato oggi. Grazie mille, complimenti per quanto fate e soprattutto tanti auguri per le vostre future invenzioni e per le vostre future produzioni. Grazie alla signora Maud De Marta, grazie ad Alexander Steimle, grazie ad Andrea Lovera, grazie mille anche al professore Emanuele Carpanzano, per noi è sempre un punto di riferimento, un faro quando si parla di tecnologie e di scienze, grazie a Nicola Colotti, grazie anche agli assistenti e ai registi tecnici Claudio Kernen e Luca Pelli. Noi domani ritorniamo con un'altra edizione di Mille Voci, sempre a partire dalle 11. Da Antonio Bolzani l'augurio di trascorrere una buona giornata.